Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. E lasciatemi dire che sarebbe bello continuare ad ascoltare il pianoforte di Aziza Mustafa Zadeh. Ma non possiamo, perché ci sono Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Ecco, si capisce subito quando c'è il tono malevolo proprio, sì, che gli parte l'embolo.
Un pochino, non sì. Doveva sottolineare questa
anche
cosa.
Anche se va benissimo, certo, Aziza, no,
ascoltiamo volentieri pianista. Anche noi, ma siamo qui per inaugurare una nuova puntata di Babilonia.
Quindi di ascolti ce ne saranno molti, anche di pianisti, lo anticipo.
Certo.
Ma come sempre il nostro viaggio prevede anche la partecipazione di un ospite.
Costanza, tu mi insegni, e vuoi che io speri. Costanza, tu mi insegni, e vuoi che io speri. Ma quegli occhi superbi e severi, ma quegli occhi superbi e severi, non danno alle mie idee. Non danno le mie, le mie, un guardo solo.
La voce di Lorenzo Regazzo e gli occhi superbi e severi sono quelli della nostra ospite, che peraltro torna piacevolmente a trovarci. Lei è Costanza Savarese, buongiorno.
Buongiorno Sergio, buongiorno Valerio, grazie mille di avermi invitata nuovamente in questo salotto babilonico.
È un piacere, beh, esatto. Sei mai stata introdotta da Antonio Vivaldi?
No, non mi era ancora mai capitato, però abbiate pazienza, gli occhi superbi e severi, insomma, ma io
mettono
sono
un po'
buona, non sono
sì,
così
sì,
severa.
Vabbè, però di fatto era appunto per farti entrare con uno squillo di tromba, diciamo così.
Grazie
dal punto
mille.
Di vista musicale. Tu sappiamo che non stai mai ferma e quindi possiamo anche invitarti ciclicamente, perché c'hai sempre 2, 3, 4 progetti in atto.
E tutti interessanti.
E tutti interessanti in questo momento, credo. Tu ci abbia portato comunque appunto 3 regali sonori da 3 progetti diversi.
Sì, esattamente. Cerco sempre, diciamo, se vogliamo definire una mia cifra artistico-professionale, cerco sempre di non avere una cifra.
Esatto.
In realtà valente chitarrista classica e poi cantante.
Sì, esattamente.
Con la chitarra come va?
Con la chitarra molto bene, ho riunito chitarra e voce dopo molto tempo in cui mi dedicavo solamente alla voce. Vedremo dove mi porterà questo percorso.
Ebbene sì, Costanza, non sì. È sorpresa naturalmente, perché non è la prima volta
ma
che
ho
sale.
Ma sempre paura.
Ah, sì, dice
nel buio,
un po' di timore. Qualche volta in effetti.
Però è sempre sopravvissuta, per
sì,
cui.
E speriamo nostri... anche questa volta, dai.
Vuole essere come sempre un regalo sonoro, in realtà, anche se nasconde un piccolo agguato, ma nulla di che.
Un piccolo regalo che facciamo noi a te dopo che, anzi, prima che tu ne faccia 3 a noi con i tuoi ascolti. Quindi buon ascolto.
Grazie.
Thank you.
Costanza, dunque, impressioni a caldo.
Sicuramente un brano potente, un'esecuzione potente. Colgo un elemento quasi mistico, come può esservi all'interno di un racconto epico troubadourico. Non so se ho colto i dettagli, sono comunque desiderosa di approfondire e di farmi spiegare meglio da voi, perché vorrei conoscere meglio la fonte di questo ascolto eccezionale che mi avete dedicato.
Allora, il lavoro è opera di Cristina Pluhar, che si è ispirata all'Orfeo di Monteverdi, innervandolo però proprio di un elemento mistico. È un Orfeo sciamano, così l'ha definito. Sì. Ed è un lavoro davvero incredibile, incredibile, anzi indefinibile, eppure la voce che abbiamo ascoltato, questo era un po' un piccolo agguato.
Sicuramente una voce con un'impostazione non lirica, ed è una voce estremamente legata anche nelle zone più acute ad una consonanza di petto, quindi a delle armoniche, delle timbriche che ci rimandano ad un ambito quasi materno, ecumenico, accogliente, eppure addolorato, sofferente, come quasi una Madonna ai piedi di una croce.
L'ha descritto benissimo. Sì. In realtà c'è qualcosa di unico in questa voce che appartiene a Vincenzo Capezzuto. E non è un falsetto.
Che splendore.
Quindi è una voce davvero
maschile, ma con questa nuance.
Certo, abbiamo voluto porgere a Costanza, che ha lavorato molto anche sulla sua voce e che, come Vincenzo Capezzuto, che è anche un ottimo ballerino, si esprime in diverse arti. Quella chitarristica l'abbiamo citata, ma lei è anche videoartista e designer di costumi e make-up teatrali.
Sì, e a proposito invece delle tue arti musicali, tu hai frequentato sia il repertorio di Luciano Berio con le sue folk songs, sia quello di Bruno Maderna con il Satiricon, in cui tra l'altro interpreti, se non sbaglio, due personaggi nell'allestimento.
Sì, esattamente, interpreto sia il ruolo principale femminile, che è quello di Fortunata, la moglie di Trimalcione, la domina della casa all'interno della quale si svolge appunto l'episodio della cena Trimalcionis di Petronio, sia il ruolo di Scintilla, che è una domina amica di Fortunata, vicina all'ambiente della casa di Trimalcione, all'interno del quale mi esprimo con emissioni legate alla vocalità estrema, perché io non sono un soprano di coloratura, sono un mezzo soprano. Le note iperacute che affronto in Scintilla sono prodotte per mezzo del fischio laringio oppure del fischio stop closure, per cui è un po' un esperimento, perché normalmente sono ruoli affidati a soprani di coloratura, specialiste solamente in quel tipo di repertorio. Poi c'è una dimensione anche molto improvvisativa nel ruolo di Scintilla, che è interessante perché riprende tutta la sfera aleatoria della musica di Bruno Maderna, quindi dà modo anche a noi cantanti classici di spaziare un pochino al di fuori di quella che è la partitura. Io mi definisco una cantante classica, ma uso il microfono, ci tengo a specificarlo, perché è la mia impostazione vocale a non essere classica, nonostante la mia formazione venga dal passato.
Ma quindi l'elemento improvvisativo si esprime attraverso fioriture, abbellimenti o anche vere e proprie frasi improvvisate?
Vere e proprie frasi improvvisate, fra l'altro, se non erro, sono improvvisate su un nastro magnetico e in trio con il clarinetto e l'ottavino o il flauto traverso. Adesso non ricordo se sia un ottavino o un flauto traverso. E l'improvvisazione è anche a livello timbrico, quindi andiamo in tutta la scuola di Kathy Berberian e tutto quel percorso, insomma, che c'è stato per fortuna sulla voce anni fa.
E invece il primo ascolto proprio che ci hai portato, da dove arriva?
Arriva dall'America, è la musica di Elvis, quindi è molto lontana dalla musica di Maderna.
Fantastico, molto babilonica questa cosa.
Sì, esattamente. Sì. È una cover che ho realizzato con l'arrangiamento di Furio Vali Tutti della canzone She's Not You di Elvis Presley. È legata ad un video. È un lavoro musicale strettamente connesso all'aspetto visuale, dove io sostanzialmente interpreto un mimo che non è più in grado di andare in scena e quindi di essere adeguato. La canzone She's Not You parla di sostanzialmente inadeguatezza del soggetto, delle attenzioni del cantante all'amore che il cantante vorrebbe poterle corrispondere. Adesso descriverlo in maniera letterale sarebbe stato un pochino troppo semplice, quindi in accordo con la regista, che è Valentina Valenti, abbiamo pensato di lavorare su una negazione del ruolo di spettacolo che da sempre un mimo ha rappresentato all'interno di un teatro.
Meraviglia, questo andrebbe benissimo anche per la nostra rubrica Bring the Noise.
Esatto, sì, perché a un certo punto si impenna, ma le proposte di Costanza sono molto babiloniche.
Sì,
qui c'era tutte
i
due.
Noise erano tutte urla mie che sono state trattate in una certa maniera che solo Vali Tutti sa, però.
Fantastico, quindi cioè queste pulsioni noise non erano di chitarra, di tastiera, ma era la tua voce trattata.
Sì. Io cercavo elaborata. Di visualizzare l'espressione di Elvis mentre ascolta questa versione.
Appunto, dicevo, siamo sostanzialmente a 90 anni dalla nascita nel 2025 e sicuramente godeva, perché
sì.
Chiaramente Elvis si può dire di tutto, ma insomma era anche uno curioso e che con la musica sapeva evocare, collegare e innescare delle micce molto molto interessanti.
La musica di Herbie Hancock per il film del 1966 diretto da Michelangelo Antonioni, Blow Up. Questi erano gli End Titles.
Dedicato a te, dedicato a te, dedicato a te.
Beh, domanda retorica, no? Qui esce la vena galante di Valerio dedicato a Costanza.
Esatto, sì. In realtà, no. Beh, sì, no, lui mi porta dietro queste cose, ma poi in realtà devo subito.
Sì, devi negare.
Devi rettificare,
devo negare,
purtroppo.
Devo rettificare, purtroppo sì, perché in realtà qui siamo in una rubrica che cerca brani musicali, però questo te lo posso chiedere, dedicati proprio fin dal titolo a una persona precisa, nome e cognome o solo nome. A te è capitato di comporre un brano musicale e dedicarlo oppure far comparire nel titolo il nome di una persona?
No, questo non mi è mai capitato, però mi è capitato di pensare un arrangiamento esattamente per una persona. Fra l'altro è l'arrangiamento che vi ho portato in ascolto oggi per chitarra e voce.
Perfetto, allora sarà un dedicato a te extra large, diciamo così.
Invece qui
andiamo a Manchester, perché in una scena che a partire dagli anni 80-90 infiammò quella città, erano attivi gli Happy Mondays. Loro hanno fatto in un album una dedica esplicita a un altro grande interprete e compositore, cantautore, protagonista comunque della scena inglese, ovvero Donovan. Si intitola esattamente così, Donovan. Tra l'altro è un pezzo piuttosto particolare, per un flusso di coscienza, con un accenno anche alle pillole magiche. Vabbè, non vogliamo indagare.
No.
Poi comincia a sparare nel testo una serie di immagini casuali. La musica in realtà anche non ha una struttura precisa, sembra seguire un po' queste parole un po' dadaiste, e inizia come un brano quasi chill out, suoni d'atmosfera, una fisarmonica delicata, poi a metà si infiamma un po' in una sorta di jam elettrica.
Thank you. Donovan, quindi gli Happy Mondays.
Sì, naturalmente non c'è nessun riferimento nel testo a Donovan,
ecco.
Ma si intitola così e chiaramente il filo rosso è quello lì.
Beh, comunque volevamo dedicare appunto a lui, a Donovan, un ascolto e...
Però ecco, lui... Attenzione, sì. Chiudiamo un attimo le finestre.
Ecco, perché poi parte la qualunque, non sì. Si capisce perché. Di solito, Costanza, questo vuol dire che dalla regia ci mandano una telefonata.
Non si sa perché.
Non esiste più in natura questa suoneria, però. No. Pronto?
L'interprete ideale, non so se è quell'alter ego che dentro di noi dialoga o entra in crisi quando noi componiamo. Forse l'interprete ideale non è soltanto chi suona o chi esegue, ma l'interprete ideale probabilmente è anche quello che capisce quello che stiamo facendo o anche quello che non stiamo facendo.
Ecco, maestro, ce l'abbiamo qui un interprete ideale,
infatti, Costanza
Savarese.
Sciarrino
ha voluto sì. Chiamarci, non so, da Palermo, non so da dove.
Sentiamo, maestro Sciarrino.
Però non so dove si trova.
Aiuto.
Perché... Maestro!
Per me, personalmente, gli interpreti ideali sono quelli che riescono a rinnovare il volto della tua opera, cioè ti fanno scoprire delle cose che non avevi pensato o, soprattutto, diciamo, te la fanno vivere. Perché diciamo l'esecutore che esegue con precisione, con fedeltà, secondo me è quello che più tradisce la vita della musica. La musica deve trasfigurarsi e cambiarsi negli anni e questa è la vita della musica, quello è l'interprete ideale. L'interpretazione ideale è quella che ti fa scoprire quello che tu stesso non avresti mai potuto supporre anni addietro.
Interessante, ecco. Maestro, ecco, poi se ne va così, però insomma ha voluto introdurre questo tema.
È un punto di vista tra l'altro non banale, perché
non tutti
credo la pensino così, no. Anche tra i compositori.
Costanza invece sì, perché vedevo che annuiva.
No, mi ricordo molto bene quando andai a fare un seminario con il maestro Sciarrino, un seminario di composizione, io avevo credo 19-20 anni, andai proprio con il mio amico Furio Valitutti. Il maestro Sciarrino ci fece ascoltare tantissime sue composizioni, prendendole ad esempio per svolgere delle analisi della partitura. E si partì da, ancora mi ricordo, In Mortem Borromini, per arrivare poi al Gaspar della Nuit e poi a un certo punto virare su delle composizioni di Nono che il maestro Sciarrino reputava particolarmente rilevanti per noi. E tra le frasi che sono rimaste nella mia memoria sicuramente c'è quella che disse il maestro, che fu: amare è tradire. E non a caso un po' di tempo fa mi è capitato di comprare un libro di cui non ricordo purtroppo adesso l'autore, che si intitolava esattamente Amare è tradire, e che ho comprato perché ricordavo il maestro Sciarrino nell'ambito di questo seminario svoltosi ormai decenni fa.
Tra l'altro anche nella parola tradizione c'è il suffisso
tradimento,
per
sì,
cui
sì.
Effettivamente, vista da questo punto di vista, cambiano molti parametri sostanzialmente.
Thank you.
E questo è un bell'esempio di come Salvatore Sciarrino, che tra l'altro ringraziamo per il suo intervento, ha saputo tradire la musica di Gesualdo da Venosa. Questa era una gagliarda, ma appunto trasfigurata un po' nella sua orchestrazione.
Dunque abbiamo evocato Sciarrino, Maderna e Berio. Se dovessi dare un aggettivo a tutti e tre, uno per ogni compositore, quali troveresti?
Allora, per Sciarrino utilizzerei l'aggettivo silenzioso. Del resto tutto lo studio che Sciarrino fa sui pianissimo, negli strumenti che normalmente sono dotati di un'estrema capacità di esposizione in termini di intensità del suono, non poteva che ispirarmi questo, pensarlo in un ambito quasi ovattato, ecco, dove Sciarrino cerca il silenzio, la musica del silenzio. E per Maderna me ne vengono in mente tantissimi, però come posso dire, l'alea all'interno della musica di Maderna resta per me dominante. Quindi aleatorio.
La sorpresa del caso.
Senza dubbio.
E Berio?
Per quanto riguarda Berio, popolare.
Mi sembra giustissimo, non fa una piega. Adesso dobbiamo ascoltare invece e dare poi magari noi un aggettivo alla tua musica di nuovo.
Ascoltiamo una registrazione effettuata in duo con il pianista Emanuele Arciuli di una musica non mia in realtà, ma del compositore americano William Duckworth, su testi del poeta Hayden Carruth. Emanuele Arciuli, accademico di Santa Cecilia e pianista iconico della musica contemporanea, mi ha fatto l'onore di invitarmi a partecipare a questo suo disco sui Time Curve Preludes, che sono la composizione più importante di William Duckworth, aggiungendo le Simple Songs for Sex and War del compositore stesso. Da queste Simple Songs ascoltiamo Freilingslied, il racconto di una, diciamo, afrodite americana col gusto quasi alla David Foster Wallace per un iperrealismo molto molto concreto e molto molto colorato e pop, all'interno del quale io mi sono permessa di pensare, non me ne voglia il maestro Arciuli, che pure so ha apprezzato comunque la performance, a Kate Bush.
Let us make
Molto bello. Beh, sì. William Duckworth, un compositore americano scomparso nel 2012, che io personalmente non conoscevo, quindi ringrazio Costanza perché ora andrò a scoprire altre perle.
E c'era Kate Bush, in effetti, là nell'angoletto repertorio. Che dava sì. un occhio.
Tutto è nato dal fatto che io stavo guardando Stranger Things. E sapete che nell'ultima serie c'è la celebre, nella colonna sonora c'è la celebre cover della canzone Running Up That Hill di Kate Bush. E da lì ho detto, ma perché non cerchiamo di riunire le immagini, ecco.
Sì, sì. Le due
e
cose.
Cosa ha voluto dire vocalmente avvicinarsi a quel modo lì di Kate Bush per te?
Per me è sempre stato abbastanza naturale, perché ho cominciato a cantare cercando di imitare Kate Bush quando cantava Babushka, allora. Piuttosto sì. che violin. Quindi diciamo che mi muovevo su un terreno abbastanza...
È stata comunque una novità vocale, no? In ambito pop.
Sì, è vero, è vero.
Apprezzo molto l'operazione che ha voluto fare il maestro Arciulli, non perché abbia chiamato me a lavorare con lui, ma perché ha intuito che questa musica aveva bisogno di una vocalità non classica, ma assolutamente pop.
E te l'ho detto tante volte, però, di non. Sì. Perché lui va a fare bagordi con i suoi amici irlandesi, certo. Gli danno i CD e lui poi ce li propina.
E nei pub irlandesi spesso si incontra gente come Matt Molloy, grande flautista irlandese, tra l'altro coetaneo di Salvatore Sciarrino, ma questo è un caso.
L'esotismo.
Non mi sono ancora abituato a questa sigla che quando dice l'esotismo
si apre così.
Sì, sì.
Beh, comunque è un modo per andare a esplorare questi tentativi di esotismo. Peraltro l'esotismo può essere anche pericolosissimo in musica, no?
Sì, può essere declinato in molti modi, ma qui l'esempio che stiamo per ascoltare parla da solo, quindi in realtà non necessita nemmeno di grandi presentazioni. Siamo nel 1965 con la orchestra di San Ra e San Ra ci porta incredibilmente ai piedi di una piramide.
Che non è detto che sia nel nostro pianeta, peraltro.
Bravissimo, perché lui col suo afrofuturismo e la sua filosofia cosmica, anzi lui sosteneva proprio di essere nato tra le stelle, sì, sì. In qualche modo e probabilmente da lì, da qualche parte ci sta ascoltando. Notevole a proposito di flauti è che qui al flauto c'è Marshall Allen, arzillo grande. Centenne, sì. Che ancora continua a suonare e gli auguriamo di farlo ancora per tanti anni. Thank you. Beh, come abbiamo sentito qui, non c'è nulla di oleografico, di cartolinesco,
non c'è molta ricerca.
Infatti. Abbiamo anche capito che Sarra non doveva avere un buon rapporto con l'accordatore del suo pianoforte, ma questo...
Spesso poi usava la tastiera, quindi
sì,
diciamo,
in questo caso,
svicolava.
Però, ed era alla testa della sua orchestra, un brano questo del 1965.
E noi siamo giunti quasi alla fine, abbiamo però ancora un ascolto con Costanza Savarese che ci saluta con cosa?
Vi saluto con un mio arrangiamento di Sweet Child O' Mine dei Guns N' Roses. L'arrangiamento però è fatto questa volta totalmente in acustico, per voce la mia e chitarra sempre la mia, anzi chitarre perché ammetto di essermi sovraincisa.
Ecco, però qui si incontrano i tuoi due strumenti.
Esatto, è la prima volta che rimetto insieme le mie due, diciamo, discipline di elezione, e avevo piacere di registrare questo brano che per me ha avuto una grande importanza nell'arrangiamento che ho realizzato, poiché la dedica è una persona a me molto cara.
Bene, benissimo, ascolteremo con attenzione, ringraziamo naturalmente Costanza.
Grazie,
che
sono io che ringrazio voi.
Di qui a qualche stagione tornerà di nuovo
sicuramente,
tanto,
sicuramente
ormai è un
aficionato. Non vedo l'ora,
ormai è un ospite fissa di Babilonia.
E invece noi niente, una settimana per raccogliere ancora spunti, musiche, latitudini e
sì,
poi ci ritroviamo.
Le nostre pigne di dischi che abbiamo qui, voi però nel frattempo siate
babilonici.
Where everything was as fresh as the bright blue.